Se avete fame, questo è l'episodio giusto per voi. Eccoci con la quinta puntata del nostro podcast Facciamolo Dopo. Oggi qui con noi la Healthy Food Specialist, nonché nutrizionista migliore d'Italia tra le più conosciute, prima chef nutraceutica d'Italia e creatrice di cucina inclusiva. Abbiamo l'onore di presentarvi Paola Di Giambattista qui con noi. Un grande onore, come stai?
Sì, tutto benissimo, super. Poi è tornato il sole, quindi è perfetto.
Da dove ci chiami? Di bello.
Mi chiamo dalla Repubblica di San Marino.
Ah, bellissimo. E sei adesso, noi abbiamo capito che tu sei in tournée, più o meno, comunque stai facendo tanti eventi in giro per l'Italia.
Sì, esatto, perché quando arriva questo periodo e finalmente dopo questi 2 anni di stasi siamo ripartiti con un po' di eventi, fiere, laboratori, è abbastanza variegata la mia attività, quindi con disinvoltura si passa dalla divisa al tacco 12 a seconda dell'ambiente.
E tu come hai iniziato ad interessarti comunque ad entrare in questo mondo?
La mia storia parte in realtà abbastanza lontano, nel senso che questo non è quello che ho scelto dall'inizio, è la mia seconda scelta, non in termini di importanza, ma in termini proprio di consapevolezza. Infatti ho fatto per circa 12 anni, 13 anni, quello per cui avevo studiato. Io sono mediatrice linguistica. E ho sempre avuto una forte propensione a tutto quello che era il mondo della cucina, dei sapori e dei viaggi. E però, diciamo, l'ho sempre vissuta come una passione, un hobby, eccetera, anche se in realtà la mia precedente esperienza lavorativa in ambito commerciale mi portava ad essere all'estero per almeno 3 settimane al mese, quindi ero quasi una trasfertista a tutti gli effetti. Ad un certo punto ho sentito l'esigenza di trasformare quello che erano passioni e hobby e anche in un certo senso qualcosa che sentivo dentro in una professione e soprattutto volevo confezionarla e fare qualcosa che fosse completamente mio. Da qui l'idea appunto di licenziarmi da quello che era un lavoro tradizionale da dipendente e avviare la mia attività, prima come libera professionista e poi come azienda.
Lo sviluppo della passione. Prima come è nato la passione e il secondo quando ha capito fosse arrivato il momento di licenziarsi e iniziare a concentrarsi 100% sulla propria passione.
All'inizio si cerca per un periodo di tenere il piede un po' in due staffe, nel senso che si ha un po' la paura di fare il salto, proprio perché forse più diciamo nel mio periodo storico piuttosto che in quello attuale, si era un po' schiavi dell'idea del posto fisso. Quindi poter avere una professione che era assolutamente in linea con quello che avevo studiato. E una buonissima posizione, tra l'altro, per quello che era il momento, sia dal punto di vista retributivo, economico, che proprio di riconoscimento sociale, se vogliamo. E però c'era sempre quel però, quella vocina interna che mi diceva che potevo fare anche altro, solo che non ho individuato subito che cosa fosse quell'altro. E diciamo ci ho messo un po', soprattutto perché la cosa più difficile è imparare ad ascoltarsi. Ci sono tante persone che vivono in contesti familiari dove la passione e anche la creatività, i sogni, eccetera, vengono in un certo senso alimentati e supportati. Altri contesti invece dove si dà precedenza a quelle che sono le cose più pratiche, più pragmatiche, non per forza materiali, però che abbiano una certa struttura, che siano più conosciute, più identificabili. E questo è stato il mio caso, cioè il secondo caso dove, insomma, io sono cresciuta. Quindi ho fatto molta fatica a staccarmi da questo retaggio e soprattutto da queste convinzioni per poter accedere a quelle che erano le mie risorse interne, i miei talenti e soprattutto la mia creatività, che a oggi rappresenta praticamente oltre il 90% della mia attività, delle mie attività. E quindi dover entrare in connessione con la mia creatività all'inizio non è stato semplice, perché lei cercava in qualche modo di mandarmi messaggi, segnali, però io ero un po' sorda da questo punto di vista, o perlomeno non riuscivo a vedere come potevo collocare questa cosa che mi riempiva di gioia immensamente e farlo diventare un lavoro, una professione, perché in fondo di fronte a me, a livello di esempi, eccetera, c'erano sempre stati, diciamo, dei lavori più tradizionali, più canonici. Poi nel mentre di tanta, tanta crescita personale fatta su me stessa con varie tipologie di percorsi, sono arrivata a diciamo, elaborare l'idea che una professione poteva anche essere come un abito sartoriale, quindi poteva essere cucita addosso alla persona in base a quelle che erano le sue competenze, ma anche le sue passioni e anche le sue skill, quello che oggi è una parola che va molto di moda, no? Queste famose skill, che in realtà sono poi quelle caratteristiche della persona che salvano, tra virgolette, non solo in calcio d'angolo, ma in tantissime situazioni lavorative, molto più che la canonica preparazione, che quella ovviamente da un punto di vista accademico magari ci deve anche essere, però ci sono delle professioni oggi che vanno molto veloci, sono molto nuove e la formazione tradizionale non sta al passo, quindi per esempio anche percorsi accademici universitari non riescono ad essere, come nel settore informatico ma anche in quello digitale, non riesco a essere al passo con quello che avviene realmente in tempo reale. E quindi la formazione per forza deve essere usufruita in maniera trasversale. Sicuramente la vita, e cioè la strada in questo caso, ti permette di accumulare tutto un bagaglio di esperienze che poi può essere utilizzato come elemento per cucirti addosso quello che è la, diciamo, la professione che uno sceglie.
Hai parlato molto di comunicazione. Secondo te Instagram è importante per una nutrizionista 2.0, la nutrizionista attuale?
È importante Instagram ed è importante anche esplorare altre tipologie di social, compreso TikTok, per esempio, nonostante appunto magari chi è della mia fascia di età non è, diciamo, il primo social o il social elettivo, ma il punto rimane sempre a chi ci vogliamo rivolgere e chi è il pubblico che noi vogliamo come cliente o come cliente perfetto. E se la nostra abilità è appunto quella di essere positivi, giocosi, se abbiamo dimestichezza con la tecnologia, per esempio su TikTok c'è ancora molto spazio per poter fare edutainment, ovvero educazione in formato divertente, e proprio su questi temi, sul tema dello stile di vita, della nutrizione, della cucina, eccetera, proprio perché rimane un social ancora poco esplorato da chi ha tante competenze da diffondere. Instagram ovviamente privilegia la parte di immagine come canale, quindi il canale visivo, ma comunque permette di dare tanti contenuti. Ovviamente gli altri canali sono poi altrettanto importanti in base a chi si vuole raggiungere. Se io ho un target di riferimento, per esempio donna 35-55, come potrebbe essere prevalentemente il mio, ovviamente dovrò anche valutare e avere il mio posizionamento su Facebook. Se intendo contattare delle aziende in ambito food che si occupano di nutraceutica, come pure in scuole oppure direzioni di eventi per degli speech, dei palchi, eccetera, importanti, dovrò utilizzare LinkedIn e la comunicazione che è, diciamo, quella elettiva per quel social. Per cui diciamo che tutti i canali sono importanti, lo è YouTube se una persona è in grado di gestire il proprio canale, i propri video, eccetera. Se una persona preferisce scrivere, il blog ha ancora una sua valenza. E poi ci sono tante cose da esplorare, come quella che state appunto proponendo voi, perché il podcast, per esempio, che io ho scoperto da pochissimo, è un'ottima modalità di usufruire di contenuti, perché lo posso fare in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, anche quando per esempio sto guidando, se sto facendo delle attese, se sono in metro, piuttosto che sto facendo sport. E quindi ho la possibilità di godere di contenuti e anche di studiare, per esempio, facendolo magari in maniera molto più light, anche mentre sto facendo altre attività. E tra l'altro unire l'apprendimento a fare attività fisica, sia essa anche una passeggiata, fa fare delle sequenze logiche al nostro cervello che ci permette di memorizzare le informazioni in maniera molto più veloce e meno impegnativa. Quindi potrebbe essere un ulteriore plus.
Ho utilizzato prima il termine nutraceutico. Volevamo sapere precisamente, perché non ne sappiamo molto, cosa significa essere uno chef nutraceutico o comunque il termine in sé.
Il termine deriva dall'unione della parola farmacia e nutriente, e nello specifico va a valutare quello che è il principio attivo all'interno di un determinato ingrediente o alimento. Quindi è un ulteriore step rispetto all'aspetto nutrizionale. Quindi, mentre se nell'aspetto tradizionale noi andiamo a leggere un'etichetta oppure comunque di un ingrediente valutiamo la parte in carboidrati, la parte di fibre presente, i grassi, eccetera, l'aspetto nutraceutico va a considerare che cosa succede quando noi mangiamo quell'ingrediente da un punto di vista metabolico, prima, e da un punto di vista immunitario, proprio perché ogni ingrediente è dotato di un suo principio attivo che funziona proprio come quello di un farmaco. Chiaro, cambia nella presenza, quindi nella quantità. E questo principio nutritivo serve viene utilizzato dall'organismo in maniera funzionale. Questo che cosa significa? È più comune come termine, forse l'avete già sentito, alimentazione funzionale, alimenti funzionali, eccetera.
Sì, questo sì.
Esatto, sono collegati perché la funzionalità di un determinato alimento è rispetto a un determinato organo o apparato all'interno del nostro organismo. Vi faccio un esempio. Se è il periodo di marzo-aprile e abbiamo nel nostro organismo tutti gli organi dell'apparato emuntore, quindi tutti gli organi che devono portare fuori le tossine dal nostro organismo, che tendono ad avere un sovraccarico, perché nel cambio di stagione le tossine si intensificano e devono essere eliminate dal nostro organismo. Infatti, nelle classiche riviste più comuni, questo è il periodo delle diete detox, no? Quindi, in questo periodo, questi organi necessitano di un aiutino. Mangiare alimenti che già in natura, seguendo la stagionalità, portano a questo risultato, come ad esempio i carciofi, ma anche il tarassaco, ma anche per esempio altre erbe spontanee che si trovano in questo periodo, ci permette di aiutare questi organi nella loro funzionalità, quindi nell'eliminare le tossine in maniera più veloce e soprattutto senza danni e residui all'interno del nostro organismo. Quindi noi ci sentiremo più leggeri, avremo la possibilità di eliminare liquidi. Nello stesso tempo, quello che cambierà da un punto di vista visivo sul nostro organismo sarà una pelle più luminosa e anche, se c'era da perdere del peso, anche una perdita di peso che non è ovviamente l'elemento che si ricerca in primis, ma comunque un effetto secondario.
Mi tolgo una curiosità, lei è vegana?
Allora, non sono una fautrice delle etichette, però l'alimentazione vegetale è quella che mi accompagna ormai da tantissimi anni. Come di solito ribadisco durante i corsi, non sono una vegana talebana, di quelli che non riescono ad ottenere, cioè ad avere nello stesso tavolo anche persone che hanno fatto altre scelte. Proprio perché in realtà il progetto che porto avanti si chiama Cucina Inclusiva, dove per inclusione c'è un mondo, nel senso che riguarda tutte le minoranze che sono da un punto di vista culinario, quindi possono essere dal gluten free al completamente vegetale, ma anche situazioni di minoranze che hanno fatto scelte etico-religiose, come può essere ad esempio per halal o kosher. Non so se avete mai sentito questi termini.
No, in
No, io
realtà.
no.
Ecco, praticamente la halal significa praticamente il concesso ed è quello che rappresenta tutta la parte dell'alimentazione musulmana e quindi co collegata anche al Muslim friendly, eccetera. Mentre il kosher è collegato a quello che riguarda l'alimentazione ebraica. Chiaramente è un concetto molto più ampio perché non riguarda soltanto l'alimentazione. E appunto con Cucina Inclusiva faccio proprio questo, faccio divulgazione in primis e poi chiaramente tutto quello che riguarda anche la parte business, però collegata a questo concetto di inclusione, proprio perché l'inclusione riguarda anche le categorie fragili, quindi non soltanto da un punto di vista di scelta alimentare, ma anche di persone che sono fragili agli occhi della società perché hanno in questo caso fatto scelte sbagliate o comunque sia che li hanno portati a vivere delle situazioni un po' diverse da quelle considerate tradizionali. Quindi parliamo di persone magari che sono state recuperate, comunque che hanno vissuto dei periodi in carcere, oppure persone straniere che nel frattempo sono venute nel nostro paese e quindi sono state accolte, ma ancora per esempio non parlano la nostra lingua, oppure parliamo con persone con handicap sia di natura fisica che psicologica e altri tipi di minoranze. Quindi questo concetto a 360 gradi è quello che mi differenzia un po' da magari altri miei colleghi che hanno fatto della dieta, tra virgolette, un po' la loro ragione di vita e di business. Nel mio caso l'aspetto sociale di inclusività è quello che guida un po' il tutto, perché quando ho fatto questo cambiamento da appunto e ho scelto per me di seguire quella che era la mia missione, la mia vocina mi ha detto che dovevo fare un qualcosa che doveva lasciare l'impronta comunque sia per gli altri. E quindi ho deciso di dedicarmi a fare ovviamente una attività che per me fosse fonte di reddito, quindi business, ma al tempo stesso avesse al centro una delle caratteristiche essenziali che mi contraddistingue è quella del giver's gain, ovvero del contributo. Quindi il fatto di poter in qualche modo impattare sulla vita di qualcun altro in maniera positiva.
Devo dire, noi, sia io che Francesco, siamo onnivori. Ed io personalmente, devo ammettere, sono sempre stato un po' scettico su tutte le nuove tipologie di alimentazione che si stanno sviluppando. Ce ne sono ormai decine, i pescetariani crudisti, vegetariani crudisti. Perché secondo te si stanno sviluppando così tanti nuovi rami? Da dove sbucano queste necessità?
E soprattutto aggiungo anche una cosa: perché molte persone magari scelgono di fare un tipo di vita in questo modo? Cioè io da adesso decido di mangiare soltanto cibi crudi, oppure da adesso decido di mangiare soltanto pesce. Perché le persone fanno queste scelte, oltre al perché sono nate?
Sì, allora, sicuramente il fatto di aver avuto l'esperienza di viaggiare e quindi di mescolarsi e al tempo stesso di avere tante persone straniere che oggi vivono nelle nostre città ci ha permesso di incontrare altre culture e stili di vita differenti dal nostro. Il concetto culturale è fondamentale quando si parla di cibo, perché quello che per noi è considerato normale a una latitudine diversa dalla nostra è completamente l'opposto e parliamo proprio dello stesso ingrediente, come pure per i colori, come pure per certe modalità di cottura o certi periodi di osservanza dell'anno che possono essere religiosi o meno, dove un determinato alimento si mangia oppure non si mangia. Altra scelta potrebbe essere dettata dalla parte legata alla sostenibilità e quindi a un richiamo sempre più forte sul consumo e sull'eccesso di consumo e quindi sullo scarto e sulla disponibilità della materia prima. Su questo tema diciamo che la vostra generazione, più che la mia, perché la mia diciamo ci è arrivata dopo, mentre la vostra è già nata con questo senso di rispetto, perché comunque sono cose che sono state già passate, assorbite, e quindi questo elemento è sicuramente un elemento trainante. E dal punto di vista etico rimane comunque sia diciamo l'amore per gli animali, quindi anche questo viene considerato un elemento importante per quello che riguarda la scelta, ad esempio, del veganesimo, piuttosto che altre tipologie di scelte e modalità di diete, più in quel caso mi viene da dire, che sono legate a un concetto dal salutare fino al concetto più fit, quindi quello che può essere più utile per i miei muscoli, per la mia fisicità, per la mia estetica, oppure proprio per la mia salute, quindi per fare una prevenzione attiva.
Comunque di base la maggior parte delle diete già esisteva, perché è tradizione di religioni e popolazioni differenti.
Sì, assolutamente, non abbiamo scoperto nulla di nuovo, le stesse cose che adesso vanno per la maggiore, ovvero i digiuni e intermittenza, piuttosto che la dieta paleo oppure la chetogenica, sono cose che magari con nomi diversi esistevano già.
hai parlato di sostenibilità. Sì. Vorrei aprire una micro parentesi relativa alla sostenibilità economica.
Sì.
Se qualcuno volesse intraprendere il mestiere della nutrizionista o comunque 2.0, quindi legata al mondo dei social, eccetera, ad oggi in percentuale su 60 e passa milioni di italiani, quanti adottano diete diverse da quella onnivora?
C'è una grande fetta di mercato in crescita, tra l'altro, perché già solo il mondo dell'alimentazione vegetale passa i 6 milioni in Italia e destinata a crescere come dati Eurispes. Poi ci sono tutte le varie sfumature che non vengono invece durante i sondaggi in qualche modo recensite, ovvero tutte le persone che magari tendono a mangiare vegetale 3-4 volte la settimana e concedersi magari la carne una volta alla settimana, oppure il pesce, e sono quei, vengono definiti in termini di etichetta flexitarian, ovvero persone che prediligono il vegetale ma non sono completamente vegani. Poi c'è tutto il mondo del free from, ovvero il mondo dei senza, all'interno del quale troviamo tutti quei prodotti che in questo momento vanno per la maggiore, ovvero senza l'aggiunta di zuccheri, senza grassi o idrogenati generalmente, oppure senza glutine, senza latte o senza lattosio e così via. E questo mondo, soprattutto in questo caso, sono prodotti confezionati e quindi processati, è di massimo interesse da parte delle aziende, tant'è che un colosso come poteva essere la Granarolo, che è appunto produttore di latte, ha deciso di aprire uno stabilimento completamente vegetale. E questo la dà un po' lunga su quello che è un po' la tendenza, dove si andrà. Se McDonald's, dopo anni e anni, ed essere diciamo a capo di quello che era l'industria del fast food, ha deciso di cambiare un'icona singola del proprio logo da rosso a verde, probabilmente è il segnale che qualcosa sta cambiando.
Figata.
Devastante.
Qual è il modello di business generalmente adottato dalle nutrizioniste 2.0, se ce n'è uno fisso, non so.
Allora, dal punto di vista della sostenibilità e dell'impatto ambientale, c'è da dire che una professionista che utilizza il web per lavorare ha meno impatto sull'ambiente da un punto di vista anche di spostamento. Generalmente la nutrizionista può avere il suo studio e poi può prestare le sue consulenze ad altri ambulatori o altri centri. E questo fa sì che la persona comunque si sposta generalmente, a meno che non abita in una città dove a disposizione ha i mezzi e tutti i centri che deve raggiungere sono in città, dovrà prendere la sua macchina, spostarsi, eccetera. Lavorare sul web ti permette, oltre a fare branding e avere la tua visibilità, anche a permettere di fare consulenze online. Questo si è accelerato enormemente durante questi 2 anni dal lockdown in avanti, proprio perché non c'era la possibilità di lavorare diversamente, e quindi ha dato un po' un booster, diciamo, anche a coloro che ancora non avevano, diciamo, testato quelli che potevano essere i vantaggi di poter fare delle consulenze online, proprio perché c'è la possibilità, innanzitutto non spostandosi, oltre ad aver risparmiato sulla benzina e a non aver impattato sull'ambiente, chiaramente io riesco a fare più persone perché ho meno tempi morti. Inoltre posso anche approfittare di avere praticamente delle sessioni aperte a più persone contemporaneamente, e quindi posso fare o delle masterclass con delle altre persone, o nel caso appunto della nutrizionista possono essere altri pazienti / clienti, e quindi creare dei gruppi di sostegno. Cosa molto più facile da fare online. Questo crea rete ed è una cosa che aiuta la persona che sta portando avanti un suo programma e al tempo stesso aiuta la nutrizionista, perché può guidare più persone contemporaneamente.
Mentre si trovano gli stessi prodotti anche al discount, sempre relative a diete differenti, o ci sono delle carenze invece per fasce, per i discount?
Allora, c'è da dire che la netta differenza ad oggi c'è dalla tipologia di supermercato, nel senso che i discount che abbiamo in Italia, soprattutto quelli di provenienza tedesca, hanno la fortuna di essere nella nazione in cui i prodotti biologici vegani e senza glutine hanno avuto la loro massima espansione. Questo significa che all'interno di questi discount c'è la possibilità di trovare linee intere di prodotti dedicati con i prezzi del discount, quindi, e anche la provenienza biologica, il che è un'ottima cosa soprattutto sulla incidenza della spesa e, per ritornare prima, anche sull'impatto economico. Al tempo stesso, nel supermercato tradizionale, più è grande il supermercato, maggiore sarà lo spazio dedicato ai prodotti che nel supermercato vengono indicati con l'etichetta salutisti, all'interno del quale troviamo i senza glutine, i free from, come dicevamo prima, e i completamente vegetali. In questo caso, se il supermercato è piccolino, non ci sarà un'ampia scelta.
In un supermercato grande, con più o meno sette scansie di prodotti, quante sono dedicate a diete alternative?
Meno di una.
Meno di una.
Se consideriamo, sì, un sette totali, il classico supermercato piccolino di quartiere, sì, devono avere qualcosa per celiaci, perché ormai lo devono avere tutti, quindi sceglieranno la marca leader di settore e qualche referenza, per esempio il pane, la pasta e qualche biscotto. Il senza lattosio in quel caso vince, perché ancora sui numeri rispetto al completamente vegetale è più elevato, quindi posso tenere una sola marca, e poi tutto il resto sarà un po' un mix. Poi ci sono invece i supermercati specializzati, che sono quelli che comunemente vengono chiamati supermercati biologici, e in questo caso all'interno troviamo qualsiasi cosa, sia per il mondo vegetale, ma anche proprio per alimentazioni più particolari, tipo cibo etnico, oppure prodotti per la macrobiotica e così via. E lì troviamo anche tutta una parte di rimedi, che dicevamo prima, anche superfood funzionali, spezie, prodotti come il kefir, per esempio, piuttosto che fermenti lattici particolari, starter per poter creare il proprio pane, eccetera, eccetera. Lì andiamo proprio su, chiaramente, un 3.0, se possiamo definirlo così.
E rispetto agli altri paesi tipo dell'Europa, l'Italia, come quanti ristoranti, quanti posti ha? Cioè, quanto è evoluta rispetto agli altri paesi? Sono più evoluti gli altri paesi oppure l'Italia?
Allora, l'Italia ha avuto uno sviluppo fortissimo negli ultimi anni. C'è una concentrazione a macchia di leopardo, come si dice, nel senso che non tutte le regioni stanno seguendo il trend in maniera omogenea. E, diciamo che, ma questo in realtà è perché all'estero ci sono grandi numeri sulle grandi città, cioè metropoli, che ne so, a Buenos Aires ha voglia di fare Milano, e da noi le più grandi sono Milano e Roma in termini di densità. Sì. Quindi c'è da dire che in Europa, appunto, il paese che visto da fuori magari non susciterebbe tutto questo, che ne so, questa vegetarianità piuttosto che questo bio, è proprio la Germania e l'Olanda, che sono appunto i maggiori produttori, anche a livello proprio di produttori, di affettati vegetali piuttosto che simil formaggi e così via, gelati, eccetera.
Io aggiungo una cosa, io sono mezzo olandese, al momento sono ad Amsterdam, e ho lavoro in un ristorante dove in effetti abbiamo moltissimi piatti vegetariani, però quando un gruppo di amici vuole andare fuori, che ci siano vegani, vegetariani, uno va in un ristorante e qui sa che ci sono i piatti vegetariani all'interno del menù, che tu vada in una steakhouse come in qualsiasi altro posto, ci sono entrambe le possibilità. Invece no, in Italia sta cosa non c'è, che è un assurdo. Siamo i numeri uno al mondo per quanto riguarda la cucina, ed essere indietro un po' a me mi fa rosicare, si può dire così? Cavolo, siamo i numeri uno al mondo col cibo e siamo indietro in quello che è lo sviluppo di nuove diete. Il gap quando si riuscirà a recuperare?
Allora, abbiamo perso 2 anni, siamo stati in 2 anni proprio di chiusura totale, ma secondo me in una decina d'anni dovremo più o meno arrivare a regime, nel senso che in realtà la pecca dell'Italia è che è vero che è la numero uno dal punto di vista, no, della cultura legata al food, ma è altrettanto vero che è un paese estremamente tradizionalista, motivo per cui le fasce di generazione, per esempio sopra i 35-40, molto spesso sono quelli che se soggiornano all'estero per più di 3 giorni, in qualche modo devono arrivare a un piatto di pasta o a una pizza, e questa te la dice lunga te la dice lunga del perché, nel senso si fa fatica a far entrare. Quindi l'unica cosa che ha preso veramente piede in Italia in maniera veramente fuori dai controlli dei conti è tutto ciò che è il food asiatico, soprattutto legato al sushi. Perché probabilmente al riso eravamo già abituati, il pesce lo mangiavamo già ed è solo un modo diverso per poterlo consumare, per mangiare insieme fuori con gli amici e fare una cosa alternativa. Perché diversamente nessun'altra cucina etnica ha avuto un impatto così forte sulla nostra tradizionalità. Poi esistono tante altre possibilità. All'estero c'è proprio questa apertura, vuoi perché gli stranieri si sono insediati prima, si sono create delle vere e proprie comunità e hanno portato il vero street food locale direttamente sul posto. E questo trovo che io sia una cosa bellissima. Invece da noi c'è sempre quella diffidenza di dire, che ne so, anche nel quartiere cinese, ma chissà cosa mangiano. C'è sempre questo retro culturale che è una cosa che purtroppo in certe generazioni è ancora molto vivo. Ed è questo, secondo me, che fa in qualche modo rimanere il gap così alto.
Sì, speriamo, lo speriamo, perché sennò rimaniamo indietro.
Esatto.
Una cosa, prima hai parlato insomma della differenza tra l'Italia e gli altri paesi, tipo Germania, Olanda, eccetera. Una curiosità che mi è venuta, ma se una persona qui in Italia segue una dieta come ad esempio l'essere vegani o comunque un altro tipo di dieta e si trasferisce per un mese, quindi un periodo abbastanza lungo, in un altro paese che magari ha una cultura completamente diversa da quella italiana, come fa a portare avanti il suo stile di vita che ha avuto fino a quel momento?
Ma in realtà essere vegani fuori dall'Italia è abbastanza semplice, perché poi ok, dipende ovviamente dallo stato che noi selezioniamo, dal paese, però a meno che non mi trasferisco in Nord Europa, dove Nord Europa già parliamo di Norvegia, eccetera, dove si può essere vegani, ma costerebbe veramente tanto. Per il resto, tutti i paesi a media latitudine, e chiaramente è molto semplice, perché frutta e verdure, quindi nei mercati locali, si compra veramente a pochissimo prezzo e si ha la possibilità appunto di avere a disposizione tutta la parte del mondo vegetale. In qualsiasi negozietto etnico, presente ovunque praticamente, è possibile reperire quelle materie prime di base che servono per poi crearsi quelli che sono i propri piatti, i propri pasti. Tenete conto che sulla categoria dei vegani sono persone che autoproducono molto più di tutti gli altri, macrobiotici e vegani, il che significa che partono proprio dalle materie prime base e autoproducono e cucinano per loro quasi tutto.
Onore loro, sì. Insomma.
No, ma perché esistono proprio, cioè c'è una cultura molto elevata, non solo sul cibo, ma anche sulla sua preparazione e sull'ottimizzazione della preparazione. Quindi chi è abituato a una cucina tradizionale, che normalmente considera il non ho voglia di cucinare, apro il frigo, mangio due fette di prosciutto, faccio una fettina sulla padella, sulla bistecchiera, il vegano è visto come un qualcosa, no, devo fare il pranzo del banchetto, no, devo iniziare a preparare 4 giorni prima perché i cereali hanno un'ora di cottura, i legumi devono stare in ammollo una notte, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà diciamo, il vegano organizzato è quello che è il fan su Instagram dei cosiddetti meal prep. Non so se li avete mai sentiti nominare. Quindi un vegano medio, diciamo che cucina massimo una o due volte la settimana per circa 4 ore. All'interno di queste 4 ore lui prepara scatoline per tutta la settimana. E quindi il suo frigo sarà quelle cose meravigliose che vedete aperte, piene di scatoline di tutte le forme e dimensioni, all'interno del quale c'è già in realtà tutto quello che serve per i menù pranzo e cena della settimana, fatta eccezione del fresco che viene messo al momento.
La capacità di organizzazione per un vegano è indispensabile.
È indispensabile, diciamo che è il primo corso che devi fare nel caso in cui ti vuoi approcciare alla cucina vegetale, ovvero lista su che cosa devi comprare, quindi lista spesa, ricette e menù, perché il vegano organizzato ha un menù settimanale già fissato.
Allora, noi volevamo chiederti, anche per le persone che ci ascoltano, che magari sono interessate ai progetti che fai, ma ho semplicemente un paio di consigli su Instagram, dove possono trovarti?
Sì, esatto. Allora, i canali di comunicazione sono, diciamo, il mio mondo che raccoglie un po' tutto è il sito, che è paoladigiambattista.com. Invece sui social mi trovate con Paola Di Giambattista. E in più, da brevissimo, avete a disposizione anche su Instagram un ulteriore canale, che è proprio quello di cucina inclusiva, che sarà proprio dedicato alla parte divulgativa di inclusione. Quindi un po' qualcosa abbiamo accennato oggi. Quindi che cosa si intende di inclusione, il perché e il concetto di mangiare insieme, di includere persone con culture diverse, eccetera, eccetera. Quindi sarà... non una parte business, ma più una parte di divulgazione e di filantropia legate sempre a questo progetto, che per me è fondamentale per poter poi parlare anche di business.
Mentre, per concludere, io e Francesco volevamo fare un giochino. Volevamo provare a vivere per una settimana da vegani. Come ci muoviamo? E poi ovviamente ti diamo un feedback
del come è andata, se siete sopravvissuti soprattutto.
Come ci dobbiamo muovere? Questo è un mini esperimento che vogliamo fare.
Ok, allora, tra oggi e lunedì dovete far fuori ovviamente tutte le scorte delle materie prime che non sono consentite all'interno di un'alimentazione esclusivamente vegetale. Detto questo, dovete munirvi di quelli che sono un po' gli ingredienti jolly della cucina vegetale. Verdura, e in questo caso più varietà trovate e meglio è, quindi dalle verdure a foglia, in questo periodo ci sono i carciofi, ci sono gli asparagi, più ci sono le bietole, ci sono gli spinaci, avete le cicorie, quindi assolutamente periodo migliore perché molto variegato. Sì. Nello stesso tempo dovete recuperare come chicchi dei cereali, che sono quelli che vi permettono di variare un po' nel menù, quindi sicuramente il riso, potete andare dal basmati, che è molto versatile, al riso nero, il riso rosso, il riso integrale e così via. Poi potete osare con uno dei cereali più particolari che normalmente stanno a livello 2, soprattutto per, diciamo, le combinazioni. Quindi potete scegliere tra quinoa, che tra l'altro è uno pseudo cereale proteico e si presta sia per fare dei secondi che dei primi, oppure del miglio, oppure il sorgo.
Ok.
Poi legumi, anche qui avete un'ampia scelta e non vi faccio fare l'ammollo perché altrimenti non mi superate la settimana 1 del livello esordienti, e quindi vi posso consigliare di utilizzare quelli in barattolo che sono già cotti, già lessati, e in questo caso avete un'ampia scelta tra fagioli, che esistono di tutte le varietà, ceci. Okay. E invece vi consiglio, per quanto riguarda la parte per esempio di fava piuttosto che gli edamame, di utilizzarli in la fava adesso ancora non c'è, quindi surgelati, anche gli edamame surgelati. Invece i piselli adesso ci sono freschi, quindi potete sbizzarrirvi, anche perché hanno pochissimi tempi di cottura se li utilizzate freschi. Poi ovviamente potete osare con qualcosa che sono i diciamo i prodotti appositi per vegani, quindi possono essere, se volete rimanere sull'etnico, il tofu, il tempeh, okay, dei formaggi vegetali, sì, che ormai si trovano a base di anacardi piuttosto che di mandorla. E poi ci sono anche, se volete, visto che appunto uno dei due mi diceva che è in Olanda, ci sono tantissimi affettati anche sul vegetale, per okay, cui ci sono la riproduzione, diciamo, di quello che è il prosciutto crudo, piuttosto che lo speck, piuttosto che altre tipologie, compreso il finto pesce, passatemi il termine, che sono un po' tipo i bastoncini Findus, e poi c'è il finto salmone, finti gamberetti, okay, e così via. Questo sì, è per l'emergenza, nel senso, quando vedete che state crollando, a quel punto tirate fuori il sostituto e quindi magari vi rievoca il sapore.
Ci sta, l'asso nella manica.
Esatto, e poi tra i latti vegetali, se non l'avete mai utilizzati, vi consiglio il latte di avena, che per consistenza e sapore è molto simile, da fare cappuccino, eccetera. oppure il latte di mandorla, che invece è molto buono anche freddo da bere direttamente dal frigo, proprio come bevanda o come base, per esempio per gli smoothies, i milkshake, eccetera.
Bene, allora seguiremo i tuoi consigli. Tra l'altro, tra tutto quello che hai detto, mi sono reso conto che diverse cose le ho mangiate oggi a pranzo perché ho mangiato una poke.
Ok.
Oggi a pranzo. E quindi sì, mi sono reso conto che... Comunque, ti ringraziamo per la linea guida su cosa mangiare.
Grazie
e cosa,
a voi.
Cosa
Poi
evitare.
Ci sono sempre ricette da scaricare o sul sito o comunque anche nei vari post, per cui vi potete sbizzarrire anche se volete qualcosa di livello upgrade, nel caso in cui appunto okay. Avete fatto il primo step e quindi potete proseguire.
Perfetto. E ti ringraziamo nuovamente e poi ti faremo sapere per come va questo nuovo esperimento.
Assolutamente, grazie mille a voi e a tutti coloro che vi seguono.